Buongiorno innanzitutto, siccome le domande sono molte, io proverò a dare delle risposte flash, diciamo, rapide, perché ogni domanda necessiterebbe di risposte piuttosto complesse. Quindi, la prima era sulle intercettazioni e la nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Per la verità, non abbiamo ancora un testo sicuro, per cui infatti voi fate riferimento ad alcune dichiarazioni pubblicate sui giornali. L'unica cosa che sappiamo, ad ogni modo per certo, è che è prevista una forte restrizione della facoltà di fare le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Nel progetto iniziale si parlava addirittura che fossero necessari dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti della persona da sottoporre ad intercettazione. Questo determinerebbe quasi l'annullamento della facoltà di sottoporre chi che sia, chiunque, a intercettazioni telefoniche, per il semplice fatto che se ci sono gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto, sono quelli sufficienti per arrestarlo. Quindi se si arresta non c'è neanche bisogno di andare a cercare le prove per arrestarlo, avendo già gli elementi per farlo. Sembrerebbe che però sarà modificata questa cosa, si parla ora di rilevanti indizi. Ad ogni modo, la mia sensazione è che in futuro già sono stretti i margini che hanno a disposizione magistratura e forze dell'ordine per fare indagini, anche per i procedimenti di mafia, e si restringeranno ulteriormente. Speriamo che nel dibattito parlamentare le esigenze, diciamo, dell'efficienza dell'attività di indagine sia tenute in adeguata considerazione. Non posso dire più di tanto perché altrimenti faremo un dibattito solo su questo. Non ho capito, devo dire la verità, la seconda domanda sulla crisi di identità della magistratura. Io non vivo nessuna crisi di identità, francamente. E comunque, forse si riferisce alle difficoltà, no? Chi è che ha fatto la domanda sulla crisi di identità? Ecco, sei in grado di cioè, cosa volevi di spiegarmi ulteriormente? In che senso volevi dire tu? La magistratura è una crisi di identità, cioè nel senso della difficoltà che ha in questo momento la magistratura, perché crisi di identità non mi pare che sia. Abbiamo tante crisi, ma non quella di identità, abbiamo una crisi, diciamo, di mezzi, insufficienza di strumenti. Se noi avessimo uomini, mezzi, strumenti, attenzione da parte del potere politico e impegno per contrastare la mafia da parte della politica, ma anche di tutta la società, non ci sentiremmo affatto in crisi. Le crisi sono soprattutto non di identità, ma crisi di mezzi e strumenti, diciamo così. Vabbè, poi terza domanda, è questa sulla legge La Torre. E la legge La Torre sicuramente è stata la legge introdotta nel 1982 che ha consentito di dare una svolta alle indagini dell'inchiesta antimafia. Il pool antimafia di Falcone e Borsellino ha potuto avviare il maxiprocesso proprio grazie alla legge La Torre. Perché? Cosa prevede la legge La Torre? Due cose importanti. L'introduzione del reato di associazione mafiosa, per cui è previsto dalla legge La Torre che chiunque fa parte dell'associazione, cosa nostra per quanto riguarda la Sicilia, per questo solo fatto viene condannato. E poi, soprattutto, la possibilità di sequestrare e confiscare i beni dei mafiosi. Non entriamo nel dettaglio. La legge La Torre, nata nel 1982, è stata pensata per contrastare quel tipo di ricchezza mafiosa, cioè una ricchezza mafiosa che veniva investita soprattutto in beni, terreni, palazzi, eccetera. La mafia nel frattempo si è evoluta, la mafia oggi è mafia soprattutto finanziaria, una mafia che investe in borsa, lo diceva già Falcone alla fine degli anni Ottanta, nel frattempo sono passati 20 anni, e quindi una mafia che si affida a consulenti finanziari, che quindi investe ancora, per carità, anche in terreni e palazzi, ma non solo. Beh, la legislazione La Torre, la legge La Torre, la legislazione antimafia vigente, è una legge invece che pensava soprattutto a quel tipo di investimento. Quindi occorrerebbe aggiornare la legislazione vigente, rendere più l'azione investigativa delle forze dell'ordine e della magistratura più agevole, soprattutto nell'individuazione dei canali del grosso riciclaggio, e proprio in materia di riciclaggio la normativa è del tutto inadeguata. Inoltre, come giustamente scrivete nella vostra domanda, scrive nella domanda Gianni Libia, se non sbaglio, non c'è dubbio che l'iter del procedimento di prevenzione, ma soprattutto l'iter successivo alla confisca, che dalla confisca porta alla possibilità di destinare a fini sociali i beni confiscati alla mafia, è troppo lungo. È una legge molto importante, quella che consente, come ben sapete, anche qui nelle campagne di Castelvetrano ci sono terre che sono state confiscate ai mafiosi, a Provenzano, agli stessi Messina Denaro, che sono gestiti da cooperative giovanili che lavorano la terra e producono appunto prodotti della terra. E quindi si realizza una economia della legalità, soltanto che i tempi dal momento in cui viene individuato il bene, al momento in cui viene confiscato e poi affidato in gestione, passano almeno una decina d'anni, 10 anni sono veramente troppi. Passiamo avanti.
Sì. Ah, no, 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 finisci di rispondere.
No, dicevo, se voleva rispondere qualcun altro dei. Sulla cultura, l'humus culturale della Sicilia, questa è una domanda importante, perché la lotta alla mafia, avete visto voi questo bel filmato. Questo filmato, in modo condensato, come avete potuto vedere, cosa è stata una sequenza di fatti, una sequenza di fatti, purtroppo per lo più una sequenza di caduti. Molti uomini dello Stato, magistrati, qualcuno per poliziotti, qualcuno per fortuna si è salvato grazie alla prontezza di riflessi, alla capacità di reagire come il dottore Germanà, ma non solo magistrati, avete visto anche la storia di Mauro Rostagno, di giornalisti che sono stati uccisi. Ora, sono stati uccisi naturalmente perché si sono trovati contro un potere criminale mafioso molto radicato, come quello nella provincia di Trapani. Ma il motivo per cui sono stati uccisi è perché erano soli. La principale debolezza dell'antimafia è la debolezza che nasce dall'isolamento. Quando la mafia viene affrontata da soli, si è destinati alla sconfitta. Ecco perché allora è importante quello che avete chiesto in questa domanda, ha chiesto Marianna Marchese in questa domanda, e cioè l'esistenza di un movimento culturale antimafia, che ci sia una cultura antimafiosa. Se non si costruisce una cultura della legalità, ecco perché incontri come questi sono importanti, incontri nei quali si fa domande, ci si informa, ci si chiede cos'è la mafia, però dopodiché usciti da questa aula, non è che è assolto il problema, dovreste, tocca anche a voi farlo, informarvi, dopo capire di cosa si tratta e anche impegnarsi nei movimenti antimafia. Ci sono dei movimenti studenteschi, dei movimenti giovanili come quelli in Calabria, dei ragazzi di Locri, come c'è quello a Palermo di Addio Pizzo. Ci sono realtà nelle quali si è creato un movimento antimafia forte, anche giovanile. Quel movimento antimafia crea i presupposti perché si possa sconfiggere la mafia. Fintanto che, e purtroppo credo che il principale problema della provincia di Trapani sia questo, il fatto che non ci sia mai stato un movimento antimafia forte e diffuso nella società. Proprio per l'assenza di un movimento antimafia forte e diffuso nella società, gli uomini dello Stato spesso si sono ritrovati soli, soli spesso anche dentro le istituzioni, ma soli nei riguardi della società, e lasciarli soli, abbandonarli, significa affidarli ed esporli al piombo della mafia. C'è l'altra sulla Bibbia e la religiosità. Bello. Sì, posso rispondere. Anche questo meriterebbe un discorso lungo. I mafiosi paradossalmente hanno una loro religiosità, diciamo così, nel senso che si sono costruiti una religione a loro immagine e somiglianza. Nel senso che, e questo serve per capire, e bisogna capirli per poterli contrastare bene. Loro si sono costruiti un mondo al centro del quale vi sono loro, le loro famiglie e tutto il resto, tutto il mondo esterno, è un mondo che deve essere assoggettato agli interessi loro e delle loro famiglie. Perfino la religiosità viene piegata a questo. Dio è un loro Dio, Dio è dalla loro parte. Loro quando uccidono non sono convinti di fare qualcosa di sbagliato, sono convinti di fare qualcosa di giusto, perché devono uccidere per la logica, diciamo, di affermazione della loro famiglia, lo fanno nella loro, diciamo, logica rovesciata, lo fanno per affermare le giuste ragioni della loro famiglia, dei loro figli, dei loro fratelli, dei componenti della stessa famiglia mafiosa. E allora in questo un ruolo importante deve essere esercitato dalla Chiesa, e non sempre la Chiesa ha esercitato sino in fondo il ruolo che avrebbe dovuto svolgere, di espellere dalla comunità cattolica i mafiosi. Ci sono stati sicuramente preti coraggiosi come padre Puglisi, che è stato ucciso, c'è stato Papa Wojtyla, che come è noto prese una posizione molto forte proprio nel periodo della stagione stragista, ma non sempre la Chiesa è stata così attenta. Se ci fosse un maggiore impegno della Chiesa nel dire in modo forte e chiaro che tutti i mafiosi non possono, non debbono fare parte della comunità cattolica, questo servirebbe anche a mettere in crisi all'interno il modo di pensare dei mafiosi stessi.
Buongiorno, mi chiamo Giovanni Siracusa e faccio parte della classe seconda C. Rivolgo anche un saluto a tutte le scuole che sono in collegamento quest'oggi con noi e vorrei porre questa domanda. La mafia del Trapanese affonda le proprie radici nella storia di Salvatore Giuliano. Dopo la morte di Giuliano, come si è evoluta la mafia e cosa ha lasciato Giuliano? Poi un'altra domanda, il fatto che Matteo Messina Denaro oggi sia il numero uno di Cosa Nostra, questo vuol dire che la mafia del Trapanese sia ai vertici della mafia siciliana? Poi un'altra domanda e passo la parola ai miei compagni. Premesso che la mafia sia un problema di identità, quanti oggi si riconoscono nella mafia e quanti invece si riconoscono nello Stato?
Sono Giulio Parisia, sono della Quinta C. Cosa è cambiato nelle relazioni tra lo Stato e Cosa Nostra, considerando che durante il periodo fascista Mussolini ha cercato l'appoggio dei mafiosi per motivi politici e ai nostri giorni l'onorevole Lunardi, mentre svolgeva il suo incarico di ministro, affermato che noi siciliani dobbiamo convivere con la mafia senza poter fare nulla per liberarcene?
Oriana Magro, Quinta C. La crisi finanziaria ha condizionato tutti i settori dell'economia pubblica e privata. Tutti stanno cercando di reagire e adattarsi. Anche le organizzazioni criminali hanno problemi di adattamento e la mafia ha risentito della crisi. Lo Stato si sta attrezzando per contrastarla in questo momento così delicato?
Io sono Giulia Pantaleo e frequento la prima B di questo istituto. Dunque, oltre ad educare i giovani alla legalità, esiste secondo voi un modo per cambiare la mentalità della società odierna riguardo la mafia? E in tal senso, in che modo pensate di interagire con i giovani, oltre che incontrandoli in un luogo importante come la scuola?
Buongiorno, sono Alessandra Cacioppo della seconda C. Come in una fitta ragnatela, così la mafia penetra in tutti gli organismi di una società, corrodendone i valori e smussandone le forme. Semmai un giorno si riuscirà a sradicare la mafia da Castelvetrano e località limitrofe, quale sorte spetterà a tali paesi?
Una prima risposta che vogliamo dare brevissimamente. Cosa è cambiato nella relazione tra Stato e Cosa Nostra? Con un richiamo qui ai rapporti che il fascismo ha avuto con la mafia, malgrado nella vulgata popolare sia passato l'idea che il fascismo abbia represso la mafia. Il fascismo represse quella che oggi chiameremmo l'ala militare della mafia per costringere la vera mafia ad allearsi col fascismo. Il caso storico citato come emblematico che è avvenuto qui in Sicilia, partendo da un'esperienza del Trapanese, era quello del prefetto Mori, che avendo fatto il prefetto qui e aveva imparato a inseguire i latitanti e i banditi nelle campagne, compreso quello di Castelvetrano, quando viene chiamato dal regime, da Mussolini, come prefetto a cui dovevano essere assegnati poteri speciali, furono assegnati poteri speciali di lotta contro la mafia, cosa fece? Adottò tecniche, lui che non era un fascista, era un uomo dello Stato conservatore, ma che appunto questo ruolo che gli dà il fascismo pensa di colpire la mafia adottando sistemi che anche nello Stato monarchico che aveva lo Statuto Albertino, che governava lo Statuto Albertino, non era previsto, cioè utilizzava lo Stato d'assedio per poter costringere i familiari dei cosiddetti latitanti, banditi e così via a consegnare il latitante ai banditi. Ecco, e l'esempio di Gangia è come se a Castelvetrano, per catturare Messina Denaro, si circondasse Castelvetrano, si facesse uscire più nessuno, né macchine né cose. A Gangia lo fecero così, costringendo anche gli animali a non essere nutriti, le mucche, cose. Era un paese contadino naturalmente, quindi con mucche messe in piazza a muggire per giorni interi, fino a quando i veri mafiosi, cioè quelli cosiddetti, come si definiva allora, i manutengoli, consegnarono i capi latitanti e banditi, che poi non erano tanto latitanti perché stavano lì a Gange, come questa è una tradizione molto, molto che si persevera, diciamo, non, il latitante non si allontana mai dal suo territorio, perché se si allontana dal territorio perde il controllo del territorio. E a Gange aveva una caratteristica, non so se qualcuno di voi l'ha vista, è una cittadina arroccata su una montagnola, e ci sono tanti cunicoli attraverso i quali si poteva uscire non utilizzando le strade pubbliche. Mori sa questa cosa e chiude anche questi cunicoli, quindi non può entrare e uscire nessuno. Consegnano i capi. E conseguono 300 rotti, arresti e così via, che poi vengono liberate dalla magistratura quando si va a processo, perché è difficile dimostrare che sono tutti delinquenti e mafiosi, perché erano donne, gente del popolo. Ma chi sono quelli che consegnano? Ecco l'esempio. Che consegnano quei latitanti? Sono i proprietari dei feudi che utilizzavano la mafia per poter difendere i loro feudi, che diventano sindaco, assessore alle finanze e presidente del consiglio comunale di Gangi, barone Moccero, lì destri adesso il terzo nome mi verrà, diciamo, è Moccero, lì destri e il terzo che adesso, insomma, comunque sono personaggi storici naturalmente, così mi sento, che vestono la camicia nera e diventa appunto sindaco, assessore. La mafia è stata sconfitta, non è vero, tant'è che ce la ritroviamo durante il fascismo, ce la ritroviamo dopo il fascismo, che riprende vigore. E cos'è cambiato? È cambiato il fatto che allora lo Stato e gran parte di pezzi importanti dello Stato era colluso con la mafia. Monsignor Sua Eccellenza Pili, procuratore generale di Palermo, veniva a cacciare qui nelle terre assieme al bandito Giuliano. Oggi non c'è nessun procuratore, efficiente o meno efficiente che si possa immaginare, che possa accompagnarsi con un mafioso nelle città, nelle vie del paese, nelle campagne e così via di seguito. Ed è una parte dello Stato che si è schierata nettamente, pagando anche un prezzo, come sapete, perché la lista degli magistrati uccisi è tanta. Oggi raramente un maresciallo dei carabinieri si fa vedere in piazza che passeggia con il capo mafia del paese per darsi importanza. E sapete che questa scelta di rottura netta delle forze dell'ordine è costata, non è stata una scelta semplice. Ma oggi nessuno può dire che le forze di polizia dello Stato, tutti i corpi di repressione dello Stato, non siano schierati contro la mafia. E ognuno per la propria parte fa i conti alla finanza, al carabiniere, ai poliziotti e così via di seguito. E questo è un fatto importante. E voi dite, allora ma perché, come mai, se ci sono parti importanti dello Stato schierate contro la mafia esiste sempre? Perché ancora non si è riusciti, e non dipende da questi pezzi dello Stato naturalmente, non si è riusciti a interrompere quel legame forte che caratterizza la mafia, un legame forte della mafia con le istituzioni e la politica. Fino a quando la politica non rescinde nettamente il suo rapporto, la politica, è chiaro che uso un termine generale e generico che può generare anche